Innanzitutto, chi è Gaetano Saffioti?
Chi è Gaetano Saffioti? È un po' lungo a dire. Comunque, è un imprenditore calabrese che forse crede in quelle cose dove tanta gente non crede più, cioè che si può vivere lavorando onestamente, rimboccandosi le maniche, resti da fare, dovendo soffrire di appoggi poco puliti, insomma, detto molto
Sinteticamente, qual è la sua esperienza in Calabria e perché oggi lei è famoso, insomma, è diventato testimone di giustizia?
forse conosciuto sotto questo aspetto, nel senso che avendo denunciato i vari clan della Piana che hanno portato poi all'arresto di 48 persone, tra cui una regina di Bosso ritenuta nell'elenco dei 50 più pericolosi, e quindi adesso ha questo status e porta avanti questa lotta in prima linea qui sul territorio, perché credo che si possa cambiare oltre che si debba cambiare, perché questa terra è sottosviluppata, bisogna che ci sia una reazione, e io cerco di fare la mia piccola parte, sperando e credendo che in futuro ci sia un'azione.
Che cosa comporta essere testimone di giustizia?
Ma cosa comporta? Cioè, comporta delle rinunce alla vita personale, comporta guardare sempre indietro, comporta fare una vita che non sia ancora neanche peggior nemico, ma sostanzialmente sono conseguenze di ciò, di questa lotta. Io do responsabilità non allo Stato per cui sono in queste condizioni, ma all'ambiente che purtroppo consente il proliferare di questa gentaglia. Cioè, comunque sia, anche se il prezzo da pagare è alto, anzi altissimo, sono più contento di questa situazione che quella che era prima, cioè adesso mi sento più un uomo libero rispetto a come era prima, prima non ero affatto libero.
Lei ha rifiutato i contributi dello Stato per i testimoni di giustizia. Perché questo?
Ma sostanzialmente io credo in una cosa, cioè vivere di assistenzialismo non dovrebbe essere la scelta primaria, cioè chi sceglie di fare testimone di giustizia, che poi alla fine è una scelta, non è un obbligo, perché crede in determinati valori, non sa cosa farsene dell'aiuto dello Stato, cioè se lo Stato ti impone scegliendo il sistema di protezione in località cosiddetta protetta, che poi di protetto c'è poco, ma non per colpa dello Stato, perché la mafia, l''ndrangheta è informatissima e sa benissimo dove sei, cosa fai e cosa non fai, e sradicarti. A cosa serve? La mia denuncia non è stata per il tizio Caio Sempronio, è stato contro il sistema, cioè io ho cercato di dare, come dire, un senso a questa vicenda, ripeto, non per questione personale, perché tanto la rigenerazione è istantanea, quindi il fatto che una persona sia in galera 10, 15 anni, 5 anni, alla fine non è che sia cambiato niente, quindi bisogna restare sul territorio. E per questo non mi sposto da qua. E voglio anche poter dimostrare, come sto dimostrando, che nonostante tutto e tutti, che non sono solidali, e le varie avversità che ci sono da tutte le parti, ci si riesce con le proprie capacità a uscirne fuori e a poter fare una vita dignitosa, senza aiuto di nessuno, perché poi si fa presto a collegare il testimone al collaboratore, che sappiamo benissimo che non sono tanti, come dire, sentimenti così spontanei, se non quello di avere una contropartita sia a livello economico rispetto al famoso pentito, diciamo, no? Quindi è bene fare questa distinzione. Con questo non è che voglio criticare qualche testimone che magari nelle recenti cronache si è lamentato dello status che ha.
Certo.
Ognuno ha un suo modo di vedere le cose e di pensarle. Io credo che il testimone puro dovrebbe fare una scelta di campo molto netta e importante per dare un esempio concreto che non sia quella di essere poi mantenuto dallo Stato a spesa poi degli altri cittadini.
Certo, ma ci sono teologhi pubblici che non l'hanno accettata?
Oh sì, parecchi.
Ecco, perché questo?
Ma guarda, le posso dire che io per esempio, che questo sia, penso che sia emblematico, nella fase di proprio a cavallo fra prima le denunce e nel momento stesso in cui ci sono state, ero anche al nord, fra l'altro, parliamo della Calabria. Avevo una casa in affitto di un sottufficiale e io andassi via perché non ero molto gradito, ma per una questione che avere sotto casa la scorta armata per lui era motivo di paure. Altri inquilini gli hanno lasciato gli appartamenti e quindi per forza di cose, insomma, è stato un bene per lui che io ho scelto di andare via da quell'appartamento.
Sì.
Da là ho cercato degli alloggi in vari hotel e molto diplomaticamente chi perché pensava che ci potessero essere attentati, chi per evitare che ci sia questa famosa vigilanza sotto che creava, che poteva far allontanare altri clienti, potenziali clienti, insomma, ho avuto tutti questi problemi. Poi per fortuna ne ho trovato uno invece che era contento che ci fosse, così almeno spacciano di meno qui in zona.
Dopo quello che ha dichiarato in Calabria, com'è cambiato il suo lavoro in Italia e all'estero?
Il lavoro ha presente l'apocalisse. Cioè praticamente c'è stato un cambiamento, voglio dire, molto molto forte. Molto forte perché si diventa praticamente, è come se si avesse la peste, per diversi fattori, c'è la gente che ha paura, ripeto, perché qualcuno pensa che ti possano ammazzare in un posto più pubblico e quindi per sbaglio essere colpiti, c'è quello che preferisce non avere a che fare perché comunque è sempre meglio non avere persone, diciamo, tra virgolette, che sono in uno stato pericoloso. Altri, questo è il dato negativo, sapendo che sei di parte, sanno benissimo che non potresti mai accettare alcuni compromessi, perché ormai l'imprenditore, purtroppo devo dire, sceglie la via del denaro facile, sceglie la via dei compromessi politici, mafiosi.
Lei ha riguardo anche...
consentono di fare tanti soldi in modo semplice, insomma. Ecco.
Lei ha riguardo anche detto che in Italia riesce a lavorare difficilmente e invece lavora all'estero con le stesse imprese che in Italia non collaborano con lei o che comunque fanno finta di neanche riconoscerla.
Sì, questo succede, ripeto, cercherò di spiegarmi. Allora, deve pensare alla cultura, ma dell'andrangheta qual è? Cioè, se non ti posso colpire fisicamente, cerco di distruggerti economicamente. Come? Facendo una sorta di desertificazione intorno a te, allontanando clienti, fornitori, amici, banche, tutto quello a cui tu potresti andare avanti, portandoti così a essere praticamente il nessuno mischiato al niente, cioè praticamente facendo terra bruciata tu ti rendi conto di aver fatto la cosiddetta scelta sbagliata e quindi sei ad esempio per chi potrebbe pensare di fare qualcosa del genere, ci dovrebbe pensare due volte. Questo cosa succede però? Nell'arco degli anni comunque tu hai lavorato e questo mi collego all'impresa che fuori ti concede di stare in partnership e qui no. Comunque sei una persona che ha dei valori, oltre che morale, anche a livello professionale.
Sì.
Ma questo si scontrerebbe con la cultura mafiosa. Chi scende in Calabria a lavorare sa chi è effettivamente il padrone del territorio, sa che si dovrà confrontare con l'andrangheta, sa che Saffioti non è gradito e quindi ti fa stare lontano, perché sarebbe a sua volta estromesso dagli appalti.
Certo.
Quindi è come dire quell'amante che dice vabbè ci vediamo fuori ma non lì per non dare nell'occhio.
Certo.
La sostanza purtroppo è questa, difatti io ci sono delle imprese che stanno operando in questo momento sul territorio dove io sono in associazione temporanea all'estero, però qui in effetti non ci dobbiamo neanche salutare, se non parlare né vedere, eccetera.
Certo.
La cosa gli brucia molto, però da parte mia loro pretendono la comprensione.
Sì, chiaro. Mentre qual è la sua esperienza in Emilia Romagna? Qual è stata perlomeno la sua esperienza?
Ma l'Emilia Romagna diciamo che è stata un po' come è stata in Toscana, come è stata in Lombardia, come è stata un po' in altre realtà italiane. L'Emilia Romagna è come dire, è una bella terra, anche a livello di economico, chiaramente attira.
Certo.
Attira perché per tante ragioni che non è che sto scoprendo l'acqua calda, c'è parliamo di Modena, di poi ho lavorato a Parma, a Modena, a Reggio Emilia, a Bologna, Forlì e zone limitrofe. Prima non c'erano problemi, poi i problemi sono nati. Purtroppo la vostra regione non è che ci sono infiltrazioni mafiose, ormai siete impregnati di mafia. Sono decine di famiglie che si sono divise il territorio, perché è come un campo di fiori e le api ci vanno molto volentieri, è molto gustosa in Romagna, dal mio modesto punto di vista meglio anche della Lombardia, per tante ragioni. Perché ha una riviera che consente di lavorare negli hotel, perché c'ha Imola, c'ha Modena, che sono due luoghi molto importanti per tanti versi, poi c'è San Marino, che non è da tenere fuori conto, anche se non è dell'Emilia Romagna, ma è uno stato molto, ma molto importante di traffici. E perché l'Emilia Romagna è anche molto, molto buona? Perché droga e prostituzione sono elementi che sono importanti per la 'ndrangheta, oltre agli altri affari che fanno, perché sa benissimo dove ci sono soldi, dove si gira l'euro, loro sono là. Le costruzioni, loro sono là.
E ci sono imprenditori o attività di Bologna in Emilia Romagna che hanno a che fare con quali? Cioè prevede che ci saranno anche degli sviluppi in futuro?
Sì, ce ne sono stati e ce ne saranno, purtroppo dico. Il guaio più grosso, sa che cos'è, che dove io
sì,
un po' mi rammarico per voi, perché questa gente ha trovato, come dire, in alcune persone emiliane, romagnole, la possibilità di potersi mimetizzare grazie a loro, cioè hanno avuto questa sorta di avallo che gli ha consentito di radicarsi molto bene e di mimetizzarsi benissimo, perché c'è gente delle vostre zone,
parla anche
se conosco nome e cognome di attività che ha, che pensando, voi a volte per problemi economici, quindi si mettono dentro il socio pensando che si risolve il problema, ma non hanno capito che poi sarà fagocitato da lui, e quindi nelle attività di esercizi pubblici a livello di night notturni, di locali notturni, a livello di concessionari, a livello di hotel, più di qua non posso andare.
Su Bologna lei che cosa sa dirci? Perché il nostro, diciamo, metodo di informazione è anche molto seguito, soprattutto a Bologna.
Bologna, cosa le posso dire? Sta dicendo, ci sono persone, posso dire anche di sesso femminile, che hanno consentito a persone della piana di Gioia Tauro di potersi insediare,
sì,
dove ufficialmente non compaiono, non dico che sono dei prestanomi, ma in qualche modo sì, e quindi loro riescono da una parte a riciclare del denaro, a investire sul territorio con l'avallo, ripeto, consapevole, anche se per certi versi a loro modo di vedere la giustificazione che trovano queste persone, che qualcuno ci ha parlato, era perché avevano dei problemi economici, ma comunque sì, non è che nessuno gli aveva puntato la pistola alla testa, alla fine vedono la 'ndrangheta come potere, come coloro che ti risolvono i problemi, come coloro che godono una sorta di impunità, come coloro che ti consentono di avere il denaro facile e quindi sono alleati, sono compiacenti. E questo è il guaio. La possibilità che avete a Bologna è, sperando nelle generazioni future, nei giovani, che riescono a staccarsi dal cordone ombelicale, ancora possono riuscire.
Ma è... Lei parla di settore edile, pubblici esercizi, attività commerciali.
Esatto.
Esatto.
Esatto. Dovete tenere presente che le attività commerciali servono per tante cose. Da una parte il riciclaggio, dall'altra parte gli investimenti. Cioè gli investimenti si fanno nelle costruzioni, gli investimenti si fanno nelle strade, gli investimenti si fanno in tante opere. Dove vede il movimento terra, caccia e struzzi, imprese di costruzione, se ci va a vedere in fondo troverà sempre qualcuno di qui. E non solo dalla parte della Piana, sì, ma anche dalla parte della Ionica calabrese, parlo di Crotone.
Sì. Lei ha fatto delle denunce.
E non solo calabrese, sì, avete la Camorra, sì, che comunque sia, non è che... Si sono un po' suddivisi il territorio.
È possibile immaginare se nel futuro prossimo ci saranno degli sviluppi rispetto a denunce che lei ha fatto che riguardano anche Bologna?
Se la domanda è riferita se ci saranno degli arresti, la risposta è positiva. Se vuol fare la domanda se ci saranno degli arresti, la risposta è positiva.
Ma rispetto invece all'informazione e alla lotta della magistratura contro la mafia al nord, come vede questa, appunto, l'informazione dei media e della lotta, diciamo, qua al nord?
Ma guarda, tutti un po' snobbano queste cose, cioè, ho sentito a volte un prefetto che dice che la mafia al nord non esiste, per esempio a Milano, a Parma, eccetera, cioè,
sì,
se si vuole nascondere l'evidenza, io non so cosa poterci fare, a volte faccio un esempio forse un po' troppo banale, ma credo sia significativo, è come... essere, far parte di un nucleo familiare dove all'interno di esso si manifestano atti violenti o addirittura incestuosi, ma allo scandalo si preferisce dare un'immagine della famiglia perfetta. Questa è la sostanza, cioè è meglio tirare fuori le cose, avere lo scandalo, il cosiddetto scandalo per un giorno, dire purtroppo c'è stato questo problema però ce lo siamo tolto di mezzo, e non continuare a far sì che la persona all'interno del nucleo familiare continui a fare violenze, continui a fare quello che vuole. Beh, la buona sostanza è questo, cioè se si vuole sempre dare l'immagine della famiglia per bene, però si vuole sopportare tutto questo, e dipende dalla cittadinanza, dipende dai politici, dipende da tanti fattori.
Secondo lei dipingeva prima questa realtà come una realtà impregnata dalla criminalità organizzata. I giornali locali di Bologna o dell'Emilia Romagna la dipingono come invece una realtà lontana, dove la criminalità organizzata delle volte si infiltra, ma comunque è distante dalla dimensione locale. Lei in che cosa dice che, cioè come dimostra questa sua affermazione, che questa regione è impregnata?
Guarda, io lo dico per di fatto, nel senso che io ci ho vissuto, ci ho lavorato, conosco parecchie cose di Bologna, delle sue, non solo di Bologna, stiamo parlando di Bologna, ma non è solo là. Io guardo, sono stato costretto a non lavorare più in Italia, perché le dicevo che come altre regioni d'Italia non si può più andare a fare lavori perché sono da tutte le parti. Questo lo dico perché io non parlo per sentito dire o per supposizioni, bensì perché l'ho toccato con mano.
Sì, perché dicevo, lei ha vissuto del tempo a Bologna.
Sì.
Sì. Che, di che anni parliamo?
Ah, guarda, parliamo degli anni che vanno dal 93 fino al 2001 circa, dal 92 al 2001.
Bene, ma se si vedono, quali sono i segni della criminalità organizzata in un territorio come il nostro?
Segni tangibili, cioè da cosa si capisce?
Guardi, io forse non sono riuscito a esprimermi prima, cioè la grande capacità della gente che è andata al nord è stata quella di mimetizzarsi nel territorio. praticamente in modo che proprio da non farsi notare, nel senso loro non hanno ragione, la Langdan non vuole rumore, gradisce il chiasso, e che è fatto di distogliere l'attenzione alla problematica reale. Loro sono dapprima infiltrate in alcuni esercizi che erano interessanti dal punto di vista strategico importante, tipo locale commerciale, eccetera, e poi mano a mano si prendono tutta la società. Per loro è importante non farsi notare, vuoi per il sequestro dei beni, che poi nel momento, in una fase successiva, quando saranno arrestati, rischiano tanto,
sì.
Vuoi perché praticamente, se riescono a mimetizzarsi, chiaramente hanno più possibilità di poter continuare con i loro loschi traffici. Però per fortuna lo Stato, anche se ha bisogno dei suoi tempi, piano piano arriva. Ripeto, questo è grazie purtroppo all'avallo della gente del posto.
Ma dia un consiglio a un imprenditore locale, come dovrebbe comportarsi, dovesse avere a che fare con una società affiliata alla criminalità organizzata?
È difficile dare un consiglio, guarda, perché io l'esperienza che ho avuto anche con una grossa impresa emiliana è stata quella che nel momento in cui ha saputo che io sono contro l'andrangheta, mi ha buttato fuori da determinati lavori, perché gli imprenditori, mi dispiace dirlo, cercano, vogliono l'appoggio, ripeto, perché sanno che avranno una strada più semplice, più lineare. Chi lo fa perché ha problemi economici, chi lo fa per questione di potere. Quindi che consiglio si può dare a persone del genere? Le persone oneste, quelle serie, non hanno bisogno dei miei consigli, perché sanno benissimo come fare. Sanno che sarà una cosa difficile, ma ognuno a modo loro e con le loro problematiche riusciranno a uscirne fuori.
Cosa dovrebbe fare un imprenditore onesto, nel senso che si trova ad avere a che fare con un'impresa e non sa che è affiliata? È accaduto anche nei contesti bolognesi che degli imprenditori si trovavano ad affidare dei lavori e poi scoprivano a giochi fatti che la società era, non so, siciliana e affiliata o calabrese, e quindi ed era legata, e poi scoprivano che era legata ed erano impauriti, perché non erano né aiutati dalla magistratura, tantomeno in attenzione.
Guardi, con tutto il rispetto per queste persone, dice lei, io non ci credo,
sì,
che non sapessero a priori chi sono. Ah. Ripeto, perché nel momento in cui c'è contatto si sa vite, morte e miracoli di un po' di tutti, c'è una storia che parla chiaro.
Sì.
È troppo facile dopo dire, sa, io non sapevo, non credevo, non volevo, perché è una sorta di via d'uscita per giustificarsi agli occhi degli altri, ma non è così, non credete a queste favole.
Certo, okay. Ma per evitare che una denuncia e le conseguenze poi ricadano sulle singole persone, quindi per continuare a vivere una vita serena, quando poi soprattutto le istituzioni o anche i media locali non sono un sostegno, diciamo, ci sono delle iniziative che si possono fare?
Le iniziative, si dovrebbero creare un po' di rete fra le cosiddette persone per bene che ci credono, però mi creda che non è che sia molto semplice, è un mondo tutto loro, capisci? Cioè, l'illegalità da un certo punto di vista, come dire, non è vista come qualcosa di negativo, paradossalmente per alcuni è qualcosa di positivo, perché è quello che ti consente di sopravanzare gli altri.
Ma infatti, essendo proprio questo il problema, cioè che molte società legate alla criminalità organizzata consentono prezzi più bassi, condizioni economiche vantaggiose, soluzione di problemi, come diceva lei, un imprenditore o un cittadino onesto che viene a...
Sì.
Come dovrebbe... in qualche modo, sentendosi anche in una situazione di isolamento, dove i media non seguono e non seguono realmente il fenomeno, come dovrebbe, cioè a quali strumenti si dovrebbe attaccare, quali strumenti servirebbero e che non ci sono?
Tocco un tasto dolente, purtroppo non ci sono molti strumenti, perché già il sistema giudiziario è quello che è, che lascia troppo garantismo, non pone bene. Nel campo del lavoro purtroppo le necessità a volte ti portano a essere vicini a questi sistemi, però ripeto, ecco perché voglio essere un sempre tangibile, le alternative ci sono, non è che si deve per forza, va a trovare altri posti, se non vuoi fare la denuncia, giragli le spalle, nel senso non accettare. Meglio pane e cipolla ma a fronte alta, come si dice, cioè meglio poco, meglio, magari anzi meglio chiudere, però bisogna crederci in queste cose, perché c'è l'alternativa, non è che il mondo finisce se non si ha a che fare con l'andrangheta, con l'illegalità. Ragazzi, ma veramente scherziamo, è difficile, lo so, è molto dura, però se la gente non comincia a pensare in questa ottica, lo Stato da solo non ce la può fare, la sola repressione, è bene che tutti ci rendiamo conto, non può sistemare le cose, perché anche se gli arresti, ma anche se buttassero la chiave della gente che arresta, non si risolverà fin quando nella cultura delle persone non entra un sistema diverso di come pensare alla vita, di come pensare al lavoro, di come pensare al futuro.
E quindi
questo sostanzialmente è quello che io ho notato all'estero, è che non si pensa alla truffa, qui si pensa sempre a come imbrogliare, come fregare, come aggirare l'ostacolo, come non pagare le tasse, come superare l'altro mettendo lo sgambetto. Adesso no, adesso si pensa a livello imprenditoriale, serio, cioè se hai idee, se hai iniziative vai avanti, se non ce l'hai comunque chi ce n'ha di più ti aiuta.
Certo,
ma è questo che manca, è quello che dispiace a me, che era uno dei motivi per cui ero andato al nord, credendo che era una terra un po' che doveva essere immune da questo fenomeno, tranne, ripeto, la criminalità pura, cioè lo smercio di droga e armi, prostituzione, che comunque non andavano a intaccare nell'ambito lavorativo mio, invece me li sono ritrovati da tutte le parti e quindi mi sono dovuto fare una ragione.
Ma e quindi rispetto a questo come vede il futuro qua in Emilia? Cioè, cosa succederà?
Cosa succederà? Tutto quello che succederà dovete solo pensare che non è esclusiva di una sola parte. Se ne sarà prova tangibile, poi lo vedrete, che c'è gente del posto che gli piace stare in questa situazione. Bisognerà isolare queste persone, bisognerà creare una sorta di, come dire, di respingimento, una sorta di isolamento, e credere che con le grandi potenzialità che avete anche voi, specialmente voi lassù, rispetto a noi qua giù che siamo non sottosviluppati, di peggio, avete le condizioni per poterne farne a meno. Io questo non mi spiego, perché se siete già in una posizione privilegiata dovete avere a che fare con questa gentaglia? Questo è che mi pongo sul problema io a volte.
Rispetto alle istituzioni, lei pensa che sono anche molto coinvolte le istituzioni locali in questo fenomeno che diceva adesso?
Guardi, purtroppo c'è, premetto che non faccio di un erbo un fascio, anche quando parlavo prima, non è sì. Quando dico le persone del nord che sono tutti coinvolte, per fortuna, fra le altre cose. Purtroppo sembra che dico delle cose ormai risapute, sono alcune della classe politica, massoni, che sono nel giro, perché ripeto, oltre al denaro è il potere che è importante, il potere che poteva dare il denaro, poi alla fine è il giro, è quello là, quindi togliamoci il luogo comune del 'ndranghettista con la coppola e il fucile sulle spalle.
Certo.
Oggi soprattutto, e credo che l'avete già notato, le nuove generazioni dell'andrangheta, oltre ad essere laureate, preparate, eccetera, conducono una vita diversa. Non sono più i provenzani in ruina che stavano in una stalla a mangiare formaggio delle pecore. Loro vogliono la bella vita, le belle auto, i locali, le donne, tutto quello che gli consente avere con tutto il denaro che circola. Quindi, da buon intenditore, sono anche facilmente individuabili. Non è che sia così difficile.
Come si rompe, secondo lei, questa connessione tra luogo in cui si spara, si spaccia, ci sono diciamo i vari clan e il luogo in cui si ricicla, noi in senso in questo caso Bologna, l'Emilia, ma tutto il nord, come si rompe questa connessione?
Scegliendo la strada più difficile, cioè quella di rimboccarsi le maniche, di non voler avere una strada facile perché sei amico di questo o di quello, lasciando stare le, per usare un termine eufemistico, le raccomandazioni, cercando di far emergere le proprie capacità e di tenere delle amicizie strette con delle persone che dovrebbero essere per bene, le quali non dovrebbero essere, influenzare, essere influenzate da questo andarsi. C'è qualcuno in difficoltà che ha bisogno di denaro, però ci vuole una sinergia comune, insomma, alla fine, fra le istituzioni, i cittadini, le associazioni, cioè tutti, ma quando si parla di tutti a volte si viene intesa questa parola come se domani mattina tutti insieme la pensassimo in un modo.
Sì.
È chiaro che questo non sarà possibile, però se nessuno parte, se nessuno comincia, se nessuno fa, perché si aspetta sempre che sia l'altro a togliersi i castagni dal fuoco, si sta al balcone ad aspettare, ma aspettare che cosa? Rendiamoci conto che ognuno di noi nel suo piccolo ha una grande potenzialità unita alle altre piccole persone, ognuno ovviamente nel suo ruolo sociale, economico della vita. Se riesci a entrare in questa mentalità e non aspettare l'altro, ma incominciare a fare il primo passo, si può, ne sono convinto, e lo sto dimostrando già in questa terra di Calabria, quindi si figura se non si può fare in Emilia Romagna.
E le facciamo l'ultima domanda. Lei vede questo ciclo che ha appena detto, passaggio l'evoluzione dalla coppola o comunque dalla criminalità organizzata di 30-40 anni fa ai colletti bianchi, cioè di una generazione, ecco, preparata che studia nelle università più importanti del mondo. Come questa evoluzione è sintomo di una trasformazione economica del territorio italiano, anche in questo caso di Bologna, l'Emilia, dove sono i colletti bianchi principalmente le teste, il pensiero di questa nuova criminalità, o è cambiato qualcos'altro?
Diciamo, questo è il risultato dell'evoluzione, perché l'andrà anche, come si dice, fatta la legge, gatto l'inganno, rifatta la legge, cioè loro si evolvono, cercano di fare in modo, vanno avanti e chiaramente trovano le strategie e i modi per farlo.
Sì.
Loro sono riusciti a fare quello che la società civile ha potuto fare, cioè fanno rete, hanno le amicizie, hanno i collegamenti, hanno gli agganci. E quindi vedi, politica, massoneria, chiesa purtroppo e via discorrendo, che riescono a fare questa sorta di chiamiamolo così, di collaborazione che gli consente di arrivare dove sono.
Sì.
L'importante è che non vadano più avanti, si spera, nel senso che ci sia questo risveglio un po' culturale, cioè per troppo tempo si è pensato che l'andrangheta fosse solo un problema calabrese. E non si è reso conto che invece lo sviluppo, gli investimenti e tutto il resto, loro si sono trasferiti a nord, tanto per cominciare, per poi invadere l'Europa. E quello è il fatto grave, che sono riusciti chiamiamola così, per un modo di vedere, impresa,
sì,
la grande impresa di coinvolgere le persone del posto, dandosi da una parte la memorizzazione, dall'altra parte facendoli, come dire, facendoli fare parte da loro, cioè praticamente mettendoli in condizione di non parlare, perché tutto ciò sarebbe rivolto verso loro stessi. Non so se riesco, sono riuscito a dire cosa volevo dire.
Sì, no, se in un ordine di priorità, nel senso che questa sua legalità, ci fosse una cosa da fare prima delle altre, qual è la prima cosa da fare?
Beh, la prima cosa da fare, non è che ce n'è una prima, una dopo, sono tanti passettini, tanti tasselli che dovrebbero essere messi nel mosaico, perché ripeto, non si può, come non si può pensare che tutti domani mattina la pensiamo in un modo, non si può pensare che domani mattina si estirpa l'andrangheta.
Secondo
ognuno, bisogna che ognuno faccia il suo, cioè che il politico lasci stare alcuni collegamenti, che l'imprenditore prende le dovute informazioni, se ha bisogno di soldi si rivolge agli istituti, se no dice ma così fallisco, ma meglio fallire e non dare, essere l'humus per questa gente. Ecco, bisogna incominciare da qualche parte, ognuno nel suo settore. Questo è importante, non si può fare, non c'è una sola regola. I magistrati, le forze dell'ordine comunque sono consapevoli, perché se poi non riescono a vedere l'evidente vuol dire che se non c'è più cieco di chi non vuol vedere, non so cos'altro si possa fare.